soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier.
Parlavamo con Cristina del fatto che nel nostro studio effettivamente una fisarmonica non è mai entrata, quindi Samuele, in questo senso sei il primo che ci fa assaporare poi questa musica dal vivo. E si commentava prima nelle pause, perché poi alla fine noi ci intratteniamo ovviamente così, anche di una tua partecipazione quando eri piccolino a Bravo Bravissimo di Bonolis, no? Che poi
no,
è
di Mike Buongiorno.
Ah, ai tempi c'era Mike Buongiorno. Che ti ricordi di questa esperienza, Samuel?
Bah, più che altro molto divertente, perché c'erano ragazzini da tutto il mondo, quindi non c'era proprio la...
Avevi quanti anni?
9
anni, ah, quindi voglio dire un'età nella quale insomma comprendevi bene tutto, anche l'ambiente in cui ti trovavi.
Ma sì, però non venivamo messi nella condizione di stare competitivi tra di noi, ecco. Erano state proprio 2 settimane di amicizie.
Chi ti aveva iscritto? I tuoi?
Il mio vecchio maestro.
Ah.
All'epoca si mandavano le cassette,
sì,
le videocassette.
Sì. Mi piace che dici all'epoca, perché Samuele è del 92, quindi parlando del...
No, il bello è che io sono del 90, tu del 92, quindi siamo là, no, con la cosa?
Certo.
E il problema è parlare di videocassette come chissà fosse
adesso...
stata chissà quale epoca fa, cioè...
È vero,
è bruttissimo.
Vero. Quindi hai partecipato a questa competizione, però hai vinto anche un premio, cioè...
Sì, il
no?
premio simpatia, sì.
E questo premio simpatia come si vinceva? Qual era la caratteristica? A parte essere simpatico, è ovvio, ma che cosa avevi fatto di particolare da vincerlo?
Nulla di speciale, mi ero esibito, ero arrivato poi in finale, c'erano questi vari premi, c'erano i 3 premi dei 3 ragazzini che vincevano.
Tra cui questo qui, magari la fisarmonica ti ha aiutato, perché poi alla fine, cioè nel senso è uno strumento allegro,
Sì, poi anche quello che avevo suonato, Tico, no?
Ah,
il
calabrone,
okay. Quindi cose acchiappone.
Vai, a chiappone. Ascolta Samuele, entriamo nel vivo della musica, perché poi questo è un programma bello anche perché ci consente di fare dei live all'interno dello studio. Ascoltiamo un primo pezzo che ci descrivi tu chiaramente nel dettaglio su quello che è, e poi ovviamente faremo lo stacco musicale.
Ok.
Quale ci fai?
Allora, il primo brano è una sonata di Scarlatti, Domenico. Mm-hmm. Quindi una trascrizione, un brano non originale per questa fisarmonica, viene dal clavicembalo, però noi diciamo spesso suoniamo soprattutto musica barocca, perché si presta molto bene allo strumento, per di più lui, perché forse è stato uno dei per noi italiani, diciamo, un fiore all'occhiello proprio.
Certo, certo.
Quindi molto vivace, molto brillante.
Ma siamo curiose di ascoltarlo, vero?
Assolutamente sì.
Andiamo.
Ma quanto è difficile suonare la fisarmonica?
Sì, sì,
cioè,
sì.
Capisci?
La fisarmonica.
Sì, no, perché per me sembrano tanti tastini senza, diciamo, alcuna collocazione. Perché, per esempio, il piano ha tanti vari tasti, però perlomeno qualcosa riesci a... Cioè, c'è l'ottava, poi c'è l'altra ottava, ma sono tutti uguali.
Ma guarda, questo è praticamente uguale, se non più semplice addirittura, perché esistono fisarmoniche con i tasti tipo pianoforte. Mm-hmm. E poi ci sono queste che sono più compatte, ma i bottoni sostanzialmente svolgono la stessa funzione, cioè sono tasti come esattamente il tasto del pianoforte, sono più piccoli e messi per... Cioè in un pugno già è un'ottava, perché sono per, diciamo, diagonale.
Quasi trasversale. Ah,
esatto.
Okay. E per le persone che hanno le mani piccole.
Beh, sono facilitate, sì.
Immagino, no. Immagino. Direi che dopo questa bella emozione ci rilassiamo un po' con musica diversa, però poi la riprendiamo, perché questa
sì,
ha un flusso bello,
bello,
molto
carico,
bello, assolutamente, tutto da scoprire.
Sì.
Ci rivediamo dopo la pausa. We'll be right back.
color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Started hoping that you'd stay. Saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You laugh you, cause I always knew. Maybe I'm too busy being lost to fall for somebody new. Now I thought it through. Crawling back to you. So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should. Simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you the same as I do, but we could be together if you wanted to.
Do I wanna know
if this feeling flows both ways? We're sort of hoping that you'd stay.
Perché è veramente una scoperta di una musica nuova. Io lo dico sempre, questo programma mi aiuta a scoprire nuovi mondi, e anche questa fisarmonica sicuramente è un mondo per me assolutamente sconosciuto. Simpaticamente diceva Samuele, per me la fisarmonica ricorda il mio papà, no, che la suonava nelle feste in casa quando, no, anni fa si utilizzava come strumento anche d'incontro, quello di appunto suonare con la fisarmonica e raccogliere un po' di giovani che poi magari diventavano coppie, insomma, la vedevo in una visione assolutamente differente. Oggi chiaramente è tutt'altra visione grazie a Samuele. Intanto la storia di Samuele, perché l'abbiamo presentato di getto e non abbiamo raccontato da dove arriva. Samuele intanto è di Spoleto, classe 92, sì. Quando si è uomini si può sempre dire, quindi va benissimo.
Non ho capito questa discriminazione.
A te non riguarda perché sei giovane, quindi io passo sopra a queste informazioni personali. Ad ogni modo, definito il ragazzo prodigio affamato della musica, cioè Samuele ha iniziato a suonare giovanissimo, che aveva intorno ai 6 anni, sì. Spinto, mi piace questa cosa, spinto come poi in tutte le famiglie dai genitori che volevano che imparasse uno strumento, quindi ha iniziato prima però con degli strumenti che io definisco tradizionali, però poi è arrivata la fisarmonica. Mi interessava capire proprio qual è stato il momento in cui si è deciso, ok, non mi piace il pianoforte, oppure mi piace ma non è lo strumento giusto, com'è? Si è arrivato a capire che quello strumento lì di 15 kg da portarsi così addosso era lo strumento definitivo, no? Quello che ti avrebbe portato poi alla carriera che è attuale.
Anche perché non è uno strumento che dici
tascabile.
Sì, beh.
direi proprio di no. Io ecco, lo vedo in forte difficoltà.
Un po' come il trombone, no? Cioè nel senso, non è che ti viene ti alzi un giorno, vuoi suonare il trombone.
Esatto.
Ma la sicurezza è venuta molto dopo che l'ho iniziata, comunque. Il pretesto da cui sono passato, come dicevi, avevo iniziato con la tastiera elettronica, da quella alla fisarmonica è stato veramente un caso, semplicemente perché ne avevo rotta una di tastiera, non volevo più suonare, smettere completamente, allora per non farmi lasciare il compromesso è stato provane un altro. Nella scuola si insegnava anche la fisarmonica, oltre l'organo, una tastiera così, e l'ho provata e è andata bene, ma all'inizio era veramente un totale incoscienza. Cioè non...
Certo, cioè, però c'era una curiosità di fondo, però su uno strumento
sì,
che non era proprio tradizionale.
Sì. No, la cosa che mi piace tuttora e credo che lo renda speciale per me è il modo in cui si suona, quello sicuro. Cioè, forse è l'unico.
La postura, tu dici, cioè quello come bisogna.
Sì, il fatto che lo abbracci, lo stendi, lo muovi e ti senti proprio fuso. Quello
sì.
È molto bello.
Poi prima ci raccontavi sempre in pausa anche dei costi importanti, no? Dicevi chi si avvicina a questo tipo di musica, comunque. Ha dei costi importanti, in che senso? Cioè lo strumento, mi dicevi, varia dai 1000 fino anche 15.000 euro come quello che abbiamo qui, non è una cosa pubblicitaria ma è un dato di fatto, quindi voglio dire è un valore comunque assolutamente importante, per cui immagino che anche un ragazzo, forse è difficile l'approccio anche per i costi che può avere.
Sì. Cioè spesso si utilizzano le fisarmoniche, quindi un pochino più piccoline,
certo.
Però a un certo punto quando c'è bisogno di iniziare a studiarlo la spesa va fatta.
Ce la racconti com'è composta? Perché ho visto la fisarmonica è fatta da due parti, no? Che hanno dei nomi specifici che non ricordo.
Ma sono due manuali, diciamo, destro e sinistro, e in mezzo c'è la parte fondamentale che è il mantice, che è quello che si muove muovendosi.
Fatto di pelle, come...
No, il mantice è cartone.
Ah, semplice cartone.
Però dentro c'è dell'aria compressa che quando il mantice viene azionato, quindi viene tirato,
ovvio.
Il tasto viene spinto, si alzano delle leve, quindi l'aria entra e vibrano le voci che sarebbero le ance, tipo quelle del clarinetto, solo che non sono grandi come quelle del clarinetto e non sono in legno, ma sono in acciaio. Metallo. Poi dipende anche là, ci sono un otto. Vabbè. Il problema delle fisarmoniche è che sono tutte troppo diverse, cioè ce ne sono molti tipi.
Ho visto, dato un po' uno sguardo per informarmi un po', però effettivamente non è semplice. No. Poi ripeto, non essendo uno strumento molto comune, magari c'è anche poca conoscenza in generale, però poi mi è simpatico anche vedere questa parte un po' retinata.
Sì, la maschera, sì.
Che
forse
nasconde...
è l'unica parte estetica, giusto puramente estetica che c'è.
Certo. Ascolta, io direi magari di andare magari con un brano e poi rientrare con un tuo pezzo, così te lo facciamo fare nel completo.
Ci pensi così ci suoni un'altra, un'altra cosa bella pesante?
Sì, come no.
È una cosa meravigliosa comunque.
Sì,
io credo che i nostri compagni di viaggio ci invidieranno, perché secondo me avrebbero voluto essere qui con noi a apprezzare questa
anche
musica dal vivo.
Anche secondo me, infatti.
Non li salutiamo.
Perché siete cattivi e brutti e non siete voluti essere qua oggi. Ma non importa, noi invece siamo qua.
Va
e
benissimo.
Ci godiamo la fisarmonica.
Perfetto.
looking out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking on the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head. He made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him, you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. Money from the church, he stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay, we got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know we can't slow down, we can't hold back, though you know we wish we could.
Eccoci rientrati. Intanto, insomma, passiamo da musica a musica, no, Samuele? Sì. Adesso ci fai ascoltare un altro pezzo. Faceva un'introduzione, a parte del nome del pezzo, no? Magari dove l'hai suonata, magari l'hai suonata in un posto che ti ha portato tante emozioni. Cioè, se ha una collocazione anche fisica, geografica.
Beh, il prossimo brano è il finale di un, se fosse il brano che suono di più ormai da qualche anno in concerto.
Il cavallo di battaglia, sì, forse, di Samuele.
Sì. Che è una polca da una suite di Schnittke.
Ah.
Quindi musica scritta poi per teatro, per, su testi di Gogol, quindi molto caratteristica, molto, sono quattro piccoli momenti che descrivono varie situazioni ovviamente che si vedono,
certo,
quando è rappresentata l'opera. E beh, io ci sono affezionato perché ci ho vinto concorsi che per me sono stati importanti, come
tipo
Castelfidardo, il premio Abbado, e per di più perché
questi sono i concorsi principali nel tuo ambito?
Beh, per noi fisarmonicisti, Castelfidardo, che è un po' la patria anche, dove vengono costruite tutte le fisarmoniche.
Sì, è la principale. Quindi a livello Italia, dove confluiscono i musicisti
ma
di fisarmonica?
Ma anche mondiale, direi.
Ah!
Cioè, proprio un punto di riferimento.
Quando lo fanno, di solito?
Metà settembre.
Mm. Quindi adesso l'hai già fatto? Sei
Beh, io l'avevo fatto ormai qualche anno fa, quattro anni fa.
2013, no?
2013 è andato bene, avevo vinto.
Quindi ho visto un po' anche di recensioni su di te. Quindi, insomma, bella soddisfazione. L'hai presentato quindi quel brano anche in quel caso?
Sì, l'avevo portato nel programma.
Ok, quindi direi che con questa presentazione, quindi come vittorioso a Castelfidardo, tocca la pena ascoltarlo.
Thank you.
meraviglia.
Mamma
cioè,
mia.
Mi verrebbe da applaudire, lo facciamo.
Lo facciamo?
Però ci vorrebbe una ola per questo
ola.
Pezzo. Sicuramente molto bella, cioè nel senso, poi vivace, no? Perché prima l'introduzione, o perlomeno quando avevamo parlato, parlavamo spesso di fisarmonica ad uso magari di musica classica, no? Nel tuo caso specifico, però poi ci sono anche questi pezzi che sono comunque assolutamente vivaci e assolutamente adatti al pubblico che ci ascolta al pomeriggio. Ritorniamo in musica non da fisarmonica, ma poi dopo abbiamo altri pezzi da ascoltare.
Okay.
Eh sì.
Da musica e musica, insomma, coccolati da un lato e dall'altro. Prima parlavi del tuo maestro, no?
Sì.
Che è sempre una figura fondamentale per un musicista, no? Per chiunque deve imparare un mestiere. Ti segue ancora? Avete rotto questo cordone ombelicale?
No, sicuramente, visto che c'è tanta, veramente tanta stima, e ovviamente dopo nasce l'amicizia, perché nel rapporto maestro-studente, per, come dicevi, per chi fa lavori artistici, cioè non è magari l'università o la scuola che c'è il distacco, là
certo.
Si è a tu per tu. Quindi
lo chiami, gli chiedi dei consigli tuttora?
No, molto spesso.
Molto spesso. C'è qualcosa che ti mette ancora in difficoltà quando suoni? Che può essere l'emozione, che può essere un miglioramento tecnico, cioè quando vai su un palco, no? C'è ancora qualcosa che ti mette in difficoltà o ti senti abbastanza sicuro?
Beh, diciamo, un po' di paura o ansia da prestazione c'è sempre e spero che non finisca mai, perché veramente quando
è l'adrenalina, c'è, no?
È brutto, cioè andare proprio scarichi.
Senti, tu hai affrontato sia palchi italiani che palchi stranieri, sì, no? Mi chiedevo qual è la differenza nel pubblico, per dire, visto che sei stato insomma all'estero, non mi ricordo se era in Serbia, sì, no? Però mi chiedevo, l'approccio nei vari paesi cambia rispetto a questo genere di musica, oppure tu non trovi differenza nell'ascoltatore appassionato, immagino, perché chi viene a vedere un concerto dove c'è un'orchestra, una fisarmonica, insomma, immagino che sia per la stragrande maggioranza appassionata di questo genere di musica. Hai visto un approccio diverso, anche in termini di calore, un applauso più caloroso?
Beh, quando suoni davanti a un pubblico che, diciamo, capisce più di un altro pubblico quello che stai facendo, se ovviamente tu suoni bene, il feedback è molto migliore, cioè senti molto più tu stesso, ti senti realizzato perché sai che chi ti sente sta capendo quello che tu vuoi dire.
Quindi quindi ne parli come di un pubblico fortemente preparato sulla musica che fai,
ma anche nella musica in generale, predisposto ad ascoltare, perché purtroppo anche in tanti concerti in sale anche prestigiose spesso la metà del pubblico si addormenta, se ne vanno dal concerto.
è vero
addormentarsi con la fisarmonica non so come sia possibile,
però ci sono cioè della musica, prima parlavamo di rivisitazione di musica, rivisitazione sbagliato, riadattare,
sì,
no, la musica classica, esatto, e quindi in realtà può
quello
succedere,
è vero, però c'è musica classica, secondo me musica classica, ma soprattutto suonata da vari strumenti, cioè la fisarmonica fondamentalmente è un tipo di strumento abbastanza ampio come suono,
sì,
quindi non ha quel tipo di suono che ti fa addormentare perché è passivo e sempre stesso alla linea retta. Capisco un po' il pianoforte, anche se quello va sugli alti e bassi, e un po' il violino, ma al massimo to la chitarra suonata in modo classico, ma certo la fisarmonica proprio, cioè devi
però
essere
mi sembra
proprio
di capire,
stanco per addormentarti.
Mi sembra di capire da quello che dice Samuele che però questa è una cosa che certo succede. Invece ti racconto questa, tempo fa ho intervistato un direttore d'orchestra che è famoso per il fatto di aver cambiato il suo abbigliamento, cioè una sorta di direttore d'orchestra in jeans, e la risposta quando io gli ho chiesto ma perché andare in jeans, no, su un contesti, no, solitamente classico, lui mi ha detto guarda, in realtà mi sono resa conto che l'ascoltatore era cambiato, mentre prima il direttore d'orchestra andava in giacca e cravatta ma ti guardava un pubblico di gente in jeans, era giusto che noi facessimo un passo verso il pubblico. E quindi mi chiedo, rispetto a questo, quindi all'abbigliamento che hai fatto anche tu questo discorso rivoluzionario, tra virgolette, perché poi questo direttore dell'orchestra è stato visto anche, guardato un po' con astio, no, da parte della vecchia classe dei direttori di orchestra. La tua percezione, ecco, rispetto anche all'abbigliamento, al tuo approccio al pubblico, è più moderno e più classico?
Va, proprio in questo periodo stavo pensando un po' di cambiarlo, perché ovvio la divisa per noi è il nero, sicuramente, quindi si va, soprattutto quando si suona insieme, per non incorrere in colori accoppiate strane, si va sul tranquillo, certo le donne che loro sono sempre libere.
Però nero intendi giacca e cravatta o può essere un abbigliamento
ma
anche più
per
sportivo?
Per noi fisarmonicisti la cravatta è inutile,
è impensabile, non si vede.
No, in genere sempre camicia e pantalone, abbastanza classico.
Ok, quindi diciamo voi non avete perso la vecchia scuola, nel senso che comunque continuate a utilizzare uno stile classico, a differenza di, insomma, di questi musicisti moderni.
Ma credo quello più che altro, però, cioè sì, sicuramente un messaggio, sicuramente
un messaggio forte, no? Forte.
Però se si è tanto distaccata dalla stragrande maggioranza del pubblico la musica classica, non credo sia solo perché chi la suona è vestito col frac, diciamo.
Assolutamente. Poi in realtà questa modernità era anche legata al fatto di sdoganare questa musica che veniva ritenuta pesante, tant'è vero che questo gruppo ha iniziato anche a suonarla al di fuori dei contesti classici, no? Quindi delle chiese piuttosto che altri ambiti più classici, ma anche ha iniziato a suonarla nelle strade. Tu questo sdoganamento della tua fisarmonica la vedi in contesti più di strada?
Vabbè, di fisarmonica se ne vedono tante, non che suonino.
Assolutamente, io parlavo di te, come il tuo contesto attuale invece trasferito in contesti più moderni, che possono essere delle strutture, possono essere, molti suonano nelle carceri, cioè quelli che non sono, diciamo, i luoghi consueti nella quale si fa la musica.
Beh, mi è capitato a volte di suonarci in magari quartieri tipo in rivalutazione, magari dove con case popolari, problemi di immigrati, situazioni strane.
Quindi legate a della socialità.
Esatto. E credo che sì, sicuramente, come tutta un po' la musica o l'arte in generale, alla fine debba fare questo, perché è vero che è fine a se stessa, ma allo stesso tempo può aiutare, può sicuramente... Sì, come passare oltre a tanti limiti.
Non rimanere troppo, esatto. Ascolta Samuele, il prossimo obiettivo musicale, quindi il prossimo concerto dove ti vedremo impegnato, dove sarà?
Sarà fra 2 settimane, dal 26 al 28 ottobre, a Roma Europa Festival. Ci sarà uno spettacolo dedicato al centenario della Rivoluzione Russa.
Ah, bello!
Sarà quindi uno spettacolo con 3 attori e musiche, percussionista, fisarmonica, viola e flauto. E quindi
quindi è un invito aperto a tutti.
Assolutamente.
Quindi hai detto, ripeti un po' le date e il luogo?
Dal 26 al 28 ottobre.
Ok.
Teatro La Pelanda, al Magro.
Sì.
A Roma.
Ok.
Ore 21.
Perfetto, quindi chi fosse interessato a approfondire la musica di Samuele sicuramente in questo momento sa dove trovarlo. Ritorniamo tra un po' ascoltando di nuovo dal vivo qualche nuovo pezzo di Samuele.
They thought they were meant for each other, only thinking of one another, never thinking just for 1 second she would take a different attraction. We don't want that, we don't want that, we don't want that, oh no, we don't want that. We don't want that, we don't want that, oh no. I can't go on without you, I can't go on without you, can't go on without you. What's the point of breaking my sweetheart? She wanted me to let down my guard. Well, you know what they say, yes, it's better that way, so you better hush and walk away. We don't want that, we don't want that, we don't want that, oh no, we don't want that. I can't go on without you, can't go on without you, I can't go on, won't go on living on without you. I regret, and we don't want them. We don't want them. We don't want. I can't go on without you.
Il bello della diretta è che ti avvisano in ritardo che si sta per rientrare. Grazie.
Prego, prego.
Ringrazio la mia mitica Cristina che oggi mi
è imprestata. In realtà l'ho detto anche più di una volta.
Vabbè, dai, il bello della diretta è anche questo. Samuele, siamo rientrati in compagnia del tuo disco però, quindi sì, ancora più carichi di musica. Ce ne parli un po'? Fatto quando?
Da pochissimo,
prodotto.
È stato registrato un anno fa ed è uscito
facciamo
in questa
vedere.
Primavera.
Sì, si chiama?
Limes. Il titolo si riferisce ovviamente ai brani presenti che vertono tutti un po' su un tema un po' particolare che è il misticismo. Quindi brani con forti richiami a temi di cui noi sappiamo e non sappiamo, religione, morte e così via.
Quindi temi anche abbastanza, no, importanti e...
Vedo anche belli.
Sì.
Tosti, Bach.
Beh, era partito col misticismo, però nell'ambito del misticismo c'è tanto altro.
Sì.
Noi non vogliamo perdere tempo, però, perché il tempo è veramente tiranno, perché poi quando le cose sono belle il tempo passa velocemente. E volevamo ascoltare un altro pezzo, perché poi è un regalo che ci fai. Questa volta che ci fai ascoltare?
L'aria dalle variazioni Goldberg. Forse qualcuno la conoscerà perché almeno le prime battute nelle pubblicità di qualche cioccolatino stava...
Dai. Vediamo, ascoltiamola.
Thank you.
bravo.
Molto, molto bravo.
Emozionante davvero.
Sì.
Molto, molto emozionante. Ascolta, Samuele, per... questa è una domanda che te l'hanno fatto in mille. Non volevo essere scontata, ma lo devo essere. Per chi si appassiona a, alla musica e magari all'approccio a questo strumento, cioè le caratteristiche tecniche, cioè non tutti possono diventare bravi come te. Non credo.
Beh,
io non sarei capace, non so Cristina se si propone volontaria.
Ma quel livello? Ma no!
È chiaro che è tanto esercizio, però per ogni cosa c'è, c'è sempre un quid in più, quel famoso X factor che una persona deve avere. Nel caso di chi suona la fisarmonica, secondo te qual è l'elemento in più che un ragazzo deve avere?
Bah, non ci ho mai pensato. Sicuro, secondo me è quello che dovrebbero avere chiunque studia uno strumento musicale o segue una passione artistica, che è veramente la costanza, che non sempre in tutte le fasi della vita è facile mantenere.
Anche quando sei piccolo, non è difficile.
Soprattutto, che devi vedere spesso i tuoi amici che fanno un'altra vita rispetto a te.
È vero, è vero. Mi veniva in mente per esempio la vita degli atleti, no? Gli atleti devono esercitarsi,
esatto.
Quindi allenarsi sempre, spesso anche il fine settimana. Quindi per chi è giovane è un sacrificio doppio. Però mi diceva un atleta a questo proposito, in realtà noi sì siamo giovani, però noi siamo compensati dal fatto che quello che facciamo ci piace davvero, quindi i nostri amici non possono capire.
Sicuramente, no, questo è... vabbè, se uno prosegue è perché lo vede, perché altrimenti
ovvio,
lascia, penso.
Ovvio. Quanto tempo ti eserciti a suonare? Quanto
ma sulle 4-5 ore al giorno.
Al giorno? Lo fai in uno studio, lo fai anche a
no,
casa?
No, a casa, diciamo.
Quindi i tuoi sono deliziati, che poi sono un po' la causa di questo.
I tuoi vicini ti hanno mai denunciato?
Ma vivo in non ho vicini molto prossimi.
Ah, ecco, quindi per ragioni ovvie sì, la famiglia si è trasferita in campagna. Quindi tu dicevi, insomma, passione, il riassunto un po' di quello che diceva,
sì.
Bisogna avere passione, poi la tecnica è una cosa che si impara.
Sì, quella
si impara.
È pura manualità. Ovvio che ci vuole uno spirito artistico, diciamo, musicale,
chiaro,
in questo caso,
chiaro,
una certa sensibilità.
Chiaro. Ascolta, immagino, Samuele, che non faresti mai un lavoro diverso da questo.
Ma
non
questo non ne sono sicuro, cioè magari ci può essere qualcosa che mi piace.
Sì?
Al momento non lo so.
Al momento è questo.
Non lo escludo solo perché magari un giorno mi ci ritroverò. Spero di no, ma non lo so.
Ma dovendo sognare, no? Adesso riprendo un po' le domande di Nicola.
Madonna mia, quando, anche quando Nicola non c'è.
Anche quando non c'è.
Anche quando non c'è.
Dovendo sognare, no? La,
sì.
La professione sarebbe questa.
Certo.
Vedendoti,
assolutamente,
no? Assolutamente sì. E l'obiettivo? Vorresti andare a suonare dove? In questa fase della tua vita, quindi obiettivo a breve termine.
Ma un luogo specifico non c'è. Più
un concorso,
possibile.
Vincere un concorso?
No, ormai forse la fase concorsi diciamo un po' passata.
Mm.
Cioè hanno la loro importanza, ma dopo...
In una prima fase?
Sì.
Bene. Hai scelto una canzone, no?
Sì.
Prima avevi detto, non so se Cristina è
tu
così...
Tu basta che lo dici,
basta
e
dire.
Io scrivo.
La canzone era così.
Should I stay, should I go?
Oh, should I stay, should I go? Che carino.
Ti piace perché? Che ti ricorda?
Ma nulla in particolare, però mi fa venire in mente tipo una mattinata di sole o la carica.
Ah, ok, quella che serve per iniziare.
Che altro ricordiamo che questa è stata la colonna sonora portante di Stranger Things. E adesso ci sarà la seconda stagione.
Bene, prepariamoci.
Io dico sul serio.
Sì, sì, io che non riesco a appassionarmi a nessuna serie, immagina come questa notizia possa far grande effetto.
E Silvo mi capirebbe.
Di me. Assolutamente sì, ma continuiamo a non salutarlo. Lo nominiamo,
sì, assolutamente. Lo nominiamo ma non salutiamo nessuno.
Ok, ascoltiamo l'autodedica,
il
dai.
Clash.
To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back? Well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me.
Indecision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Say let me kill us, you got me.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Sempre con noi, in compagnia anche del suo disco, ripetiamo, Limes. Samuele, qua questo è il tuo primo disco, ok, vedo sono sei pezzi, molto belli, vedo Schubert, Turi, Bach, insomma, per chi è amante di questo genere di musica assolutamente sarà contento di acquistarlo. Lo troviamo dove in questo momento, come distribuzione?
Su Sound and Music. Si può acquistare la versione fisica, oppure siccome il disco è stato registrato in alta risoluzione, in analogico, quindi si può anche direttamente scaricare dal sito dell'etichetta VDM Records.
Bene.
Per gli audiofili, diciamo, chi è appassionato dell'ottimo ascolto.
Bene.
Può averlo.
Guarda, le prossime volte metteremo sicuramente qualche pezzo, così intanto faremo abituare i nostri ascoltatori anche a questo genere di musica che è assolutamente, ripeto,
dovremmo cominciare a mettere la musica classica.
Sì, poi magari, ecco, sono sicura che ci ascolterebbero, perché poi alla fine è una musica, poi con la fisarmonica è un suono in parte anche differente.
Sì.
Per chi no, pensa che poi c'è questa teoria sbagliata che la musica classica sia vecchia, bisogna farla finita con questa cosa.
Anche perché i stessi musicisti classici vengono visti con distacco. Non sono di certo tipi, personaggi sempre seriosi.
Così,
anzi,
seriosi come. Vabbè, questo è un po' come gli attori, no? Gli attori comici che sono di una tristezza infinita e viceversa l'altro caso. Parlavamo prima quindi di questa professione, quindi che tu ti auguri, sicuramente sarà così, che lo sarà per sempre, ma sicuramente sì. E vi dicevamo appunto che hai partecipato anche a delle esperienze televisive, a parte Bravo Bravissimo, poi c'è stata un'esperienza più recente invece con Panariello, no?
Sì.
Una puntata del programma che si chiamava?
Era il suo tour Panariello non esiste.
Ah, ok.
Eravamo all'Arena di Verona, quindi un
luogo... Ah, che bello, bellissima atmosfera.
Sì.
E lì hai fatto qualche pezzo?
Avevo suonato un brano, era un momento in cui due cantanti cantavano un tango.
Ah, quindi tu li accompagnavi?
Ero nella band, insomma, che accompagnavo.
Senti, com'è l'esperienza televisiva? Adesso l'hai avuta da piccolo e quindi con una percezione diversa, e poi l'hai rifatta invece da grande, no? Una persona più matura.
In quei contesti, diciamo, per chi viene solo dal mondo musicale è tosta, magari come potrebbe essere anche la radio stessa.
Sì.
Perché i ritmi sono totalmente
differenti.
Esatto.
Certo.
E trovare spesso i compromessi giusti per quello cosa suonare, come, non è mai facile.
È difficile, insomma, sì.
Ascolta Samuele, ci fai la promessa però di tornarci a trovare riadattando i tuoi brani dell'album alla radio, no? Perché probabilmente oggi poi avevamo fatto proprio una richiesta espressa di alcuni brani, però mi piacerebbe anche magari ascoltare la prossima volta qualcosa dello stesso CD. Adesso ci fai ascoltare, perché il nostro ultimo pezzo,
sempre diciamo un brano molto carico, diciamo, di energia,
come piace a noi, vero Cristina?
Proprio perché è dedicato a Stravinsky, che è stato forse uno dei più importanti compositori del secolo scorso, diciamo, con la sua cifra stilistica, una delle sue principali, appunto il forte amore verso il ritmo e la carica proprio.
Lo ascoltiamo, perché adesso questa è teoria,
sì,
vediamo la pratica.
È più facile ascoltare.
Thank you.
Purtroppo, Samuele, anche perché insomma è stato un pomeriggio emozionante per noi, perché veramente abbiamo apprezzato la musica dal vivo, che è sempre bella, ma non è tutta bella, quindi abbiamo saputo scegliere il musicista da invitare. Samuele, intanto ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, perché sempre, insomma, per chi fa il tuo mestiere è sempre una corsa, quindi ti ringrazio di questo spazio. Ma tanto abbiamo già preso un secondo appuntamento, perché
ti
non
vedo
sanno.
Con 15 kg in meno.
In effetti, poi i musicisti non lo sanno, che quando vengono poi bloccati per una prossima puntata, perché noi ci appassioniamo talmente tanto a quello che fate che abbiamo necessità di fare un po'
è
un
vero,
replay.
Sei ormai già preso.
Ascolta Samuele, ci vuoi ricordare qualcosa? No, abbiamo ricordato insomma il tuo appuntamento prossimo, mi dicevi programmi futuri, tanto è sempre una cosa in progressione, esatto. Quindi ci terremo sicuramente in contatto. I tuoi canali dove ti possono seguire?
C'è il sito web samueledelari.it, sì. Il canale YouTube e la pagina Facebook.
Ok, dove ti possono contattare, comunque dove possono vedere, seguirti per quello che fai. Grazie ancora, ci vediamo alla prossima.
Grazie Sam.
Ciao.
Noi riprendiamo sul prossimo blocco, adesso andiamo un po' in musica e poi il prossimo
andiamo
blocco.
In musica, ma abbiamo già dedicato perché Nicola ce l'ha chiesto con grande veemenza, Eyes of Tiger, però adesso giustamente c'è il Silvo che ci chiede i Blues Brothers.
È una specie di lotta tra senti,
non lo so, io
aggiungerei.
Io faccio così, loro chiedono, io defino.
Bene, così si fa.
Esatto.
An old cowboy went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw a-plowing through the ragged skies and up the cloudy draw.
Yippee-i-yay, yippee-i-o.
The ghost bird in the sky. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-i-yay, yippee-i-o. Ghost riders in the sky. Their faces gaunt, their eyes were blurred, and shirts all soaked with sweat. They're riding hard to catch that herd, but they ain't caught 'em yet. Cause they got to ride forever in that range up in the sky. On horses snorting fire, as they ride on, hear their cry.
Yippee-i-yay, yippee-i-o.
Ghost riders in the sky. The riders loped on by him, he heard one call his name. If you wanna save your soul from hell, a riding on a range, then cowboy, change your ways today, or with us you will ride. I'm trying to catch the devil's herd across these endless skies.
Yippee-i-yay,
yippee-i-yay,
yippee-i-yay.
Riders in the sky.
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care. And I'm just a devil with love to spare. So
Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel.
Viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Fever, Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it cost me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva, viva Las Vegas!
Allora, eccoci rientrati, secondo momento del nostro programma Siamo alla frutta. Insomma, cambiamo un po', Cristina, argomento, perché siamo passati dalla musica stupenda, no? di Samuele Telari, che le nostre ospiti immagino abbiano sentito silenziosamente dietro la porta.
Sì.
Com'è? Mi piace?
Buono, sì,
buono.
Sì, sì,
bella,
sì.
Molto bravo. Bravissimo. Samuele.
Mamma mia.
Cambiamo argomento, quindi dalla musica passiamo al Comitato Pianelli. L'avevamo anticipato sia via Facebook che nel primo blocco radiofonico, che è un comitato nato proprio da è un'associazione, insomma, Umbra di volontariato, nata appunto per la ricerca insomma, la cura dei tumori, ma anche di supporto alle famiglie che hanno malati di leucemia, ma non solo.
Sì.
Marta, te lo facciamo raccontare a te, perché il modo migliore per presentare qualcosa è dalle dirette protagoniste. Tu sei consigliere all'interno del comitato.
Sì, sì, faccio parte del consiglio, sono uno dei 28 membri.
Ah, e un bel gruppo.
Sì, 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 diciamo corposo e proveniente da tutte le zone umbre, Città di Castello, a Terni, da Foligno fino a Castiglione, cioè, quindi siamo un purpurì regionale. L'associazione nasce nel 1990, ecco, adesso a ottobre si festeggia il 26 l'anniversario.
Sì.
E nasce praticamente dalla brutta esperienza di 18 famiglie che nello stesso anno perdono i bambini. Quindi
sì,
io non rientro tra quel gruppo di genitori, chiaramente. Ho avuto un percorso diverso, anche se comunque ha a che fare con segmento leucemico. Però, ecco, questi sono i fondatori veri e propri, sono queste 18 famiglie. Alcune oggi sono ancora dentro, alcune nel percorso si sono, diciamo, allontanate, perché comunque
certo,
l'hanno fondato e via discorrendo. Da lì, diciamo, per scherzo, tra virgolette, si è iniziato questo percorso per non lasciare le altre famiglie che ancora combattevano da sole, e quindi li supportavano, magari soprattutto quelli che venivano fuori regione, trovando gli stanze che potevano essere comode per non allontanarsi troppo
certo,
dall'ospedale, per stare vicino ai figli, eccetera, eccetera. Per esempio c'era una signora, Gigliola, che avrei conosciuto sicuramente, che si occupava di gestire con delle suore le camere che potevano mettere a disposizione, chi poteva andare, chi no.
Certo, perché hai anticipato un po' la cosa. In pratica questo comitato gestisce una casa famiglia, no? Una struttura,
allora,
familiare.
In realtà inizialmente, all'inizio, diciamo sì, il primo servizio è stato questo, nel senso di aiutare le famiglie affinché i bambini siano sempre ancora oggi con i familiari accanto, quindi
sì,
che non debbano fare. Però già lì per lì era iniziata una raccolta fondi importante per la ricerca e poi per quello che riguardava tutta la strumentazione scientifica che servivano ai laboratori. Dopodiché, ecco, il progetto è andato via via aumentando come dimensioni. Prima si è ristrutturato tutto il reparto di ematologia al quarto piano, e oggi è il reparto
sì,
di ematologia vero e proprio adulti. E poi si è dato vita, diciamo, al pediatrico contemporaneamente, e poi nel 2006 si è inaugurato invece il Residence Daniele Chianelli, che
sì,
è quello a cui oggi ci riferiamo un po' in particolare, perché è tutta, diciamo, il cuore del comitato e dell'associazione, e dove ci sono 30 appartamenti per le famiglie che stanno appunto,
che hanno appunto necessità di
rimanere. Ora si amplierà
accanto,
anche, insomma,
e dovremmo riuscire ad ampliarlo, perché purtroppo è brutto dirlo, non bastano, cioè una rispetto al numero dei pazienti che abbiamo oggi, quello che gli offriamo noi non sono sufficienti, quindi dovremo fare salti mortali per poter, diciamo, avere
accontentare un po' tutte le richieste.
Sì, sì.
Essendo questo ovviamente, Marta, un programma musicale, andiamo un attimo con della musica, poi ritorniamo per entrare un po' addentro anche all'attività di volontariato.
Perfetto.
One day it's here and then it's gone. How are you still holding on? How are you still holding on? You felt this way for far too long.
Il discorso, quindi mi dicevi questa struttura ha tantissime richieste, sì, che al momento però non si riescono a coprire.
Sono tante, perché poi copre non soltanto le esigenze, diciamo, ospedaliere, cioè dei pazienti che sono ricoverati e che sono in attesa di trapianto, ci sono le esigenze anche adesso di tutti quelli che sono stati dimessi e che nel corso degli anni poi continuano a fare le loro,
certo,
cure,
le cure.
Essendo un centro di eccellenza di riferimento mondiale, ci arriva la gente non solo dall'Italia ma da tutto il mondo, quindi la struttura chiede la necessità di ampliarsi proprio perché magari
è diventato un po' il punto di riferimento.
Sì, anche solo per fare un controllo, una persona prende un aereo e sta 4 giorni, 5 giorni,
certo.
Quindi è necessario proprio avere una struttura che sia capace di... Adesso ci stiamo organizzando, abbiamo già con le istituzioni visto quello che potevamo fare, siamo a un buon punto, aspettiamo delle risposte.
Quindi state avendo supporto anche dall'esterno.
Sì, 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 anche perché in realtà noi siamo il supporto delle istituzioni a livello sanitario, quindi certo. C'è un, chiamiamo una terza gamba che sorregge un po' tutta l'attività ospedaliera, perché noi siamo quelli che poi alla fine, se il paziente viene dimesso prima, costa meno allo Stato e di conseguenza, ecco, quindi il nostro lavoro è di supporto, non siamo medici, non siamo infermieri, ma siamo tutto quell'equipe che può rendere comunque piacevole l'ospedalizzazione.
Certo.
E questo è un po' anche l'obiettivo che ci abbiamo, perché poi all'interno della struttura, oltre che operare come volontari, un po' tutti...
Infatti tu hai un doppio ruolo, quindi sei consigliere, però in realtà sei anche volontaria.
Nasco come volontaria.
Nasci come
iperattiva.
Volontaria. Infatti, assolutamente.
Iperattiva.
Con velleità organizzata.
Tutte così comunque.
In buona compagnia, ovviamente.
Infatti, oggi abbiamo anche Patrizia,
sembra che veniamo selezionate per l'iperattività.
Beh, di solito il volontario, adesso voi mi darete un esatto identikit, però deve essere una persona dinamica e che comunque è molto operativa, no? Vero Patrizia?
Sì,
cioè, nel
diciamo
tuo caso...
che come volontari ci proponiamo su più fronti, perché ognuno di noi apporta all'interno del comitato le sue risorse, quindi possono essere risorse attive, possono essere risorse magari di altro genere, però ecco, il volontario nasce come un membro che è di aiuto dove? In qualsiasi necessità, perché è questo il nostro ruolo,
certo.
E cominciamo ad essere tanti, ma saremo sempre di più.
Quanti ne siete in questo momento?
Ma guarda, operativi sono... sono volontariati diversi, perché
sì.
Abbiamo il volontariato, io per esempio mi occupo del desk, della reception all'interno del residence, questa è una delle attività. Poi all'interno del residence possiamo avere situazioni tipo sempre di volontariato,
sì.
Però di supporto alle madri oppure ai bambini per giocare, quello avviene soprattutto il pomeriggio, perché i bambini dopo che fanno magari il day hospital tornano e quindi aspettano i volontari per giocare. Poi c'è il volontariato ospedaliero, che è in oncoematologia pediatrica, che è diciamo quello un pochino
più delicato
anche, no? Perché lì interviene anche il discorso malattia in corso, nel senso che quelli che arrivano da noi dentro il residence sono già dimessi, hanno
sì,
una qualità della salute
diversa.
Già migliore. Lì c'è una situazione che va valutata con i medici, quindi c'è un interfacciarsi importante.
Ci vuole una maggiore delicatezza
sì,
anche da
sì,
parte
sì,
del volontario.
Sì, assolutamente.
No?
Poi con i genitori bisogna essere in grado di, no?
Certo.
Il momento opportuno in cui... E poi c'è un volontariato nel day hospital, che lì, anche lì è abbastanza burocratico come attività. E poi ce n'è un altro che è simile a quello dell'oncologia pediatrica, ma all'interno del reparto adulti, quindi al quarto piano, perché comunque lì sono isolamenti, camere dove la gente purtroppo resta sola per mesi. I familiari purtroppo, non, è inutile dirlo, non possiamo obbligarli a star lì
certo.
Giorno notte, quindi e però è importante che ci sia sempre qualcuno con queste persone, quindi
per
non possiamo per cambiare
parole. Il volontario è fondamentale,
sì,
no?
Sì, sì, a livello proprio psicologico abbiamo notato proprio un benessere del malato nel momento
certo,
in cui c'è
certo.
La presenza di
le caratteristiche che deve avere questo volontario quali sono?
Ma
che non è semplice anche perché parliamo di
diciamo
di problematiche
caratteristiche
di un certo
innanzitutto diciamo la nostra è una missione volontaria dove nessuno ci ha obbligato o chiesto di fare certe
certo.
cose, ma nello stesso tempo questa predisposizione a rapportarsi con queste persone che hanno una casistica un po' particolare e cercare nell'ambito, io parlo per esempio nel mio ruolo a residence, di cercare di occupare i loro spazi che rimangono magari vuoti, dove magari il tempo non scorre, con delle attività, con diciamo farli interagire anche tra loro, ma nello stesso tempo per noi diventano parte, membra quasi di una grande famiglia,
certo.
Perché poi quando se ne vanno, che tornano a casa, siamo felicissimi per loro, ma d'altro canto ci affezioniamo anche un po', perché sono delle persone che passano con noi parecchio tempo,
certo,
parliamo di qualche mese,
umano.
Qualche anno, ecco. Quindi si crea un rapporto, quindi il fatto di arrivare con un sorriso, di parlare sempre in maniera gioiosa, per loro può essere psicologicamente un motivo di aderire alle nostre attività, ai nostri pomeriggi di svago.
Certo, poi quando rientriamo mi faceva piacere anche parlare con voi dell'aspetto più difficile del volontario, no? Delle prime volte quando c'è una difficoltà anche per preparare poi le persone che in realtà vogliono provarci a quello che può essere e se sono in grado di farlo, perché poi no, ci piace tutti essere d'aiuto agli altri, ma poi in realtà ci vogliono veramente delle caratteristiche particolari, anche una coscienza che secondo me è bene che andiamo a trasferire. Dopo ne riparliamo.
Certo.
go, go. Oh, with the record selection and the mirror's reflection, I'm a dancing all with myself. Oh, when there's no one else inside, but in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing all with myself. Oh, 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 dancing all with myself. Oh, oh, dancing all with myself. Oh, when there's nothing to lose and there's nothing to prove, well, I'm dancing all with myself. Oh, oh, oh. If I looked all over the world, and there's every type of girl, but your empty eyes seem to pass me by, leave me dancing on with myself. So let's sink another drink, cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'll be dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. Oh, oh, dancing on with myself. Oh, when there's nothing to lose, so there's nothing to prove, well, I'm dancing on with myself. Oh, oh, oh.
Rientrati. Allora Patrizia, parlavamo un po' dei requisiti di questo volontario, ma non requisiti come se fosse una selezione, no? I requisiti, insomma, invece personali che una persona deve avere, perché si trova di fronte magari all'incoscienza di una realtà che non conosce, quindi non è per sua colpa, e si trova magari appunto in un ambiente che non è forse come se lo immaginava, perché spesso il volontariato ai bambini lo si vive in maniera, no, ludica, ok, vado a dare il mio supporto, eccetera eccetera, però purtroppo c'è anche la parte non positiva, che questi pazienti a volte purtroppo non sopravvivono, quindi l'impatto per un volontario può essere forte, no? Quindi come ci si arriva preparati a questo momento?
Allora, diciamo che innanzitutto ci sono più tipi di volontariato all'interno del Comitato Chianelli. C'è la parte che praticamente fa volontariato in ospedale, in day hospital e nei vari reparti, che ovviamente svolge delle funzioni. E c'è una parte di volontari che invece lavora all'esterno, che può essere quelli del residence o dei vari centri di aggregazione. Per cui, per quanto riguarda i volontari che lavorano all'interno dell'ospedale, chiaramente vivono un pochino di più quel rapporto che dicevi te, sì, di contatto con il malato. E sono quelli che praticamente hanno un contatto diretto, e quindi anche lì dipende innanzitutto dall'età del volontario, dipende dall'esperienza che ha avuto durante l'approccio e quant'altro. Per quanto riguarda il resto, diciamo, i volontari esterni è un pochino più facile avere un interscambio, perché generalmente, ed è il caso mio che lo vivo impersonalmente, di andare un pomeriggio, una mezza giornata, settimana, e di stare con loro e riempire quelle ore che loro rimangono da soli con delle attività, anche con una semplice chiacchierata davanti al televisore, o anche con un karaoke improvvisato, con un qualcosa così, senza delle grandi preparazioni, sì, dietro. Quindi diciamo che ci sono più sfaccettature nella parte del volontario. È chiaro che ovviamente incide molto anche l'età, perché il volontario giovane, ovviamente, che si approccia alla vita adesso, potrebbe avere anche nell'ambito ospedaliero un rapporto diciamo, importante, sì, col paziente, quindi anche da qui la troppa familiarizzazione col paziente, diciamo, viene qualvolta sconsigliata, perché poi se no nel momento in cui poi le cose possono andare in un modo, certo, diverso, diventa difficile superare il momento. Però diciamo che
tu ci come l'hai affrontato quando, allora, ti è capitato?
Io no, io faccio solo volontariato all'interno del residence, quindi non ho avuto per mia scelta questo tipo di rapporto, okay, perché sono entrata lì, ho trovato un ambiente piacevole, ho visto che con le mie attività forse potevamo spaziare bene, per cui ho deciso di rimanere là. Generalmente nel momento in cui viene fatto, diciamo, l'approccio con il volontario, viene chiesto se ha delle preferenze, dove andare, quel che fare, oppure anche nel corso del volontariato parte tutto un pochino dal residence e poi viene smistato nei vari reparti.
Certo, certo, infatti mi spiegavano all'interno del Chianelli che appunto il primo approccio si sceglie di farlo fare all'interno del residence al volontario, in modo tale che appunto si abitui, esatto, a una fase tra virgolette, sì, sì, più semplice, poi agli step successivi. So che sei anche tanto brava con la manualità, quindi
ma
tu,
diciamo,
questi...
è una mia caratteristica che ho cercato, visto che lo faccio anche a casa, di portare quelle mie, diciamo, referenze all'interno del comitato. E diciamo che da un piccolo progetto iniziale che è nato, che noi facciamo a livello di battesimi, cresimi, comunione, facevamo delle pergamenine per chi portava dei fondi al comitato, abbiamo allargato un pochino la cosa costruendo delle piccole scatoline, ma cose che diciamo vengono costruite dalla base fino al prodotto finito tutto manualmente, perché così riusciamo a impiegare più meglio il loro tempo. Ed è un'attività che è partita così in sordina, invece è venuta fuori una bella attività.
Cos'è che nel concreto hai fatto manualmente? Cos'è?
Abbiamo fatto delle scatoline, abbiamo fatto dei prototipi insieme, proprio, diciamo,
delle piccole bomboniere,
sì,
no?
Sì, piccole bomboniere che poi piano piano invece abbiamo allargato. Adesso abbiamo intenzione anche di fare anche altre cose sempre manuali. Vediamo un po' anche la rispondenza delle persone che stanno al residence, perché a seconda del momento è bene scegliere le attività.
Certo, certo, però questa è una bella, hai portato innovazione, perché ma mi sembra di capire che
crescita,
prima
cioè una raccolta fondi non considerata,
diciamo,
questa,
che faccio, così, diciamo che faccio quello che mi piace fare all'interno del comitato,
è quello, ecco, che deve fare il volontario, cioè, sì, portare un po' di se stesso, esatto, sì, all'interno, sì, sì, dell'attività,
sì.
Ritorniamo tra poco.
Brought me to my knees, pale, what a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up. You. And I don't know if I can do it.
Allora Marta, eccoci rientrati di nuovo. Oggi è un pomeriggio intenso, siamo partiti con la musica allegra e adesso siamo entrati su argomenti più complessi, però importanti, ed è giusto anche trasferire delle informazioni a chi ci ascolta. Una fra i quali sicuramente, Marta, può essere quello di come essere utili alle vostre attività, perché voi insomma già siete volontari, c'è questo comitato che supporta le famiglie, quindi tutte cose bellissime, ma noi dall'esterno cosa possiamo fare per dare supporto? Ci sono varie strade.
Sì, sicuramente. Allora, partendo dal presupposto che la tipologia di la malattia può essere curata con trapianti, e di trapianti ce ne sono più di uno, dal più semplice, che è l'autologo, cioè le proprie cellule che vengono, diciamo, sistemate, virgolettate, sì, e reinserite, sino al trapianto non compatibile. Si va, diciamo, a decidere in base alla tipologia di paziente, alle caratteristiche dei donatori, eccetera eccetera. Quindi ecco, che cosa succede? Che in sostanza nella trapianto autologo è una questione collegata prettamente all'ospedale. Trapianto da donatore invece è una questione piuttosto importante, perché lì tutti possiamo fare qualcosa, o perlomeno i giovani dai 18 ai 35 anni.
Ok, quindi già sono chiamati in causa,
sì,
in
perché,
questa fascia d'età.
Allora, esiste un registro che è regionale, nazionale, internazionale. Dal 2010 c'è un unico protocollo internazionale che si chiama HLA, e è un protocollo per mezzo del quale tutti riusciamo a vedere in tutto il mondo se quella persona che sia tipizzata, quindi possibile donatore futuro, sì, ha le caratteristiche che mi consentono di salvare un paziente in giro per tutto il mondo, sì, Perugia compresa. E questo è, diciamo, un volontariato, diciamo, di una semplicità assurda, perché la tipizzazione avviene con un'analisi del sangue. Bisogna avere le caratteristiche adatte, nel senso,
certo,
un quadro sanitario buono, senza patologie, senza magari familiarità, eccetera eccetera. Purtroppo, perché si dice 18-35? E perché comunque si può rimanere donatori fino a massimo 55 anni, quindi è un costo che si prende la sanità regionale. È per questo che infatti bisogna essere, diciamo, bisogna andare a fare poi questa tipizzazione all'interno della struttura ospedaliera,
certo,
di residenza, perché comunque lo Stato investe su quel personaggio, su quella persona, perché costa tanti soldi.
Chiaro.
E quindi in quel caso si fa il DNA del tipizzato e si infilano questi dati all'interno di questi registri, che sono appunto regionali, nazionali, a Genova sono il registro nazionale, e poi girano in tutto il mondo. È una cosa ottima, perché comunque a oggi è uno dei più diffusi, perché trapianti non compatibili, come quello che abbiamo inventato noi a Perugia, il professor Martelli e oggi il nuovo direttore, il professor Falini, hanno messo a punto questo nuovo metodo 20 anni fa, però ecco, non è applicabile su tutti i pazienti e comunque non è fattibile in tutto il mondo. Quindi ha un indice, diciamo, di riuscita buono, però dipende poi, quindi a oggi si accede sempre in questo discorso. E noi come Comitato Chianelli siamo anche a Duo Umbria, associazione donatori midollo osseo.
Ah, ok, quindi si possono rivolgere a voi, a te nello specifico. Benissimo.
Segretaria, guarda, regionale ADMO.
Perfetto. Si rivolgono a te e
gli do le informazioni che occorrono, poi okay, i numeri telefonici dei medici, che poi io do una prima informazione prettamente burocratica,
certo,
su numeri, pesi, corporei, perché non dobbiamo essere sotto i 50 kg, perché comunque
quindi ci sono dei requisiti di base che bisogna avere, a parte l'età.
Diciamo che noi scremiamo, dopodiché se ci sono tutti i parametri per far iscrivere quella persona, e poi chiaramente la parte medica se ne occupano direttamente in ospedale, passiamo tutto in ospedale, quelle persone si mettono in contatto, certo. E a quel punto iniziano. Ti ripeto, è una cosa semplicissima, perché è semplicemente un'analisi del sangue,
sì.
Riempiti quei 7-8 kg di carta, è una analisi del sangue, con quello tipizzano.
Ok, che serve appunto ad avere un'identità.
Un altro importante oggi, diciamo, elemento di trapianto sono i cordoni ombelicali. Finalmente,
sì,
anche in Umbria abbiamo la nostra, il nostro centro raccolta, eravamo nelle poche regioni che ancora non l'avevano.
Bene.
Problema che non è stato ancora attivato, perché in Umbria ci sono ancora poche donazioni, anche perché anche lì non il 100% delle signore partorienti possono donare, perché dipende da situazioni di salute, dal cordone, da tante piccole cose, piccole e grandi cose. Però ecco, l'invito è che anche se ci sono signore che sono incinta o vorrebbero avere bambini, magari io inizio a dire che abbiamo in Umbria anche questo bel sistema. Il nostro centro raccolta è presso l'ospedale Santa Maria di Terni e loro lì hanno proprio tutto un sistema criogenico per la conservazione.
Ok, però diciamo il primo passo è contattare voi, te nello specifico, per avere queste informazioni.
Sì, poi noi mettiamo in contatto con i medici di riferimento, senza andare a cercare. Oggi dovremmo iniziare a livello proprio sanitario, almeno così ci hanno detto l'istituzione, anche una campagna con i ginecologi, i centri di ascolto delle donne, le ASL, perché comunque è importante
fare un po' di informazione, no?
Sì, perché comunque e avendo un nostro bacino interno non andiamo a chiedere poi nelle altre regioni,
certo.
Che sono comunque costi.
Ascolta Marta, hai spesso avuto da parte di potenziali donatori, no, la domanda di sì, ma quali sono i rischi per
sì,
noi?
Sì,
no?
voglia.
A cosa rispondi? Cioè, questa domanda come rispondi? Perché credo che poi sia l'informazione che diamo, no?
Allora, una volta tipizzato esiste una probabilità su 100.000 che tu venga chiamato. Infatti ho persone che ricevono da Roma, quindi dal Ministero della Sanità, la lettera con la quale si ringrazia per aver comunque fatto la tipizzazione,
certo.
E che comunque verrà cancellato, perché al 55esimo anno vieni cancellato. E mi dicono, ma come mai non ci avete chiamato? Ma
per fortuna forse.
Perché non esiste un paziente in giro per il mondo con quel tratto genetico, perché la compatibilità lì deve essere del 99%, altrimenti c'è il rigetto e la morte.
Certo.
E le persone che mi chiedono che problemi ci sono, io mi faccio riferimento a una bambina di 3 anni che ha salvato una sorellina di 6. Una bambina di 3 anni è spiantata e che praticamente noi l'abbiamo dovuta quasi sedare per farla stare tranquilla, perché una volta che aveva fatto l'espianto del midollo non c'era verso, cioè tornata giù a residence, gliel'hanno fatto l'espianto a nematologia e va in anestesia totale,
però non
24
ha dei
ore
rischi,
no avviene. Allora, se mettiamo le mani intorno al bacino, sentiamo le ossa del bacino. Ecco, ed è lì che vengono prelevati i quantitativi di midollo osseo che ci sono. Non è assolutamente il midollo che immaginiamo, cioè il midollo diciamo della colonna vertebrale. Ecco, lì è tutta un'altra parrocchia. Lì nemmeno le ossa che vengono utilizzate per l'espianto del midollo osseo sono queste qui. Si chiamano creste celiache.
Certo. Questo lo diciamo, sai, proprio perché, ok, dare l'informazione, perché c'è un senso civico alla quale bisogna far fronte, però dall'altra parte anche comunicare la realtà dei fatti, che non hanno dei rischi specifici per la salute, quindi
no,
penso che
assolutamente.
Sia
anche perché avviene in un ambiente sterile, all'interno di una sala operatoria, in anestesia totale, quindi viene fatto tutto in maniera anche esagerata, però proprio perché chi poi si risveglia deve avere la tranquillità che si risveglia e si rimette in moto.
Esatto.
Diciamo che è come un po' una donazione del sangue, solo che dormi, e anche la donazione del sangue stai 24 ore fermo, non è che non ti devi. È consigliato star fermo, perché comunque il tuo corpo deve riprodurre una quantità di materiale che gli è stato tolto, quindi o globuli rossi o comunque piastrino, quello che è, tu te devi riposare. Per questo ti dico che sta bambina ci stava in giro, era un grillo e dovevamo nella ferma. Non si era manco resa conto di aver fatto l'espianto, quindi immagina.
Ok, ascolta Marta, purtroppo il tempo è sempre tiranno, soprattutto quando gli argomenti sono così interessanti. Dateci i vostri contatti, dove appunto...
Ma ricordiamo soprattutto diciamo, se ci sono giornate di donazione o di informazioni.
Allora, quelli li possiamo trovare nei vari siti, ADMO, ADISCO, come giornate di donazione. Ecco, solitamente noi ci occupiamo poi di tutta la parte che riguarda appunto l'assistenza dei familiari, me la rileggo perché comunque il telefono non me lo ricordo mai. Comunque il numero telefonico del comitato è 075 528 7508 oppure 075 5289 822 oppure un'email a infocomitatochianelli@gmail.it e la segreteria, da lì partono tutte le informazioni del
caso. Perfetto, tanto c'è anche il sito.
Assolutamente, quindi... il sito è fatto benissimo. Ecco, l'ultima cosa che mi preme dire è che è stato ospite da noi anche il Presidente della Repubblica e che ci ha...
Ne abbiamo prova.
Sì. E che ci ha detto che il nostro è assolutamente un modello da esportare, cioè questo ci ha fatto veramente un grande piacere. Perché? Perché quando ti dicono istituzioni di questo livello che sei un modello da esportare, vuol dire che tu non solo fai del bene, hai creato un'organizzazione da prendere da esempio. E quella è una cosa che ci interessava di più.
Esatto. Marta e Patrizia, io vi ringrazio.
Grazie a te.
Ci troveremo sicuramente in un'altra puntata per approfondire gli aspetti che oggi non abbiamo potuto trattare. Grazie ancora.
Grazie.
Alla prossima.
Ciao.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. City sleeps and I'm the only one and I walk.